Blog Talk Radio.
Buonasera, carissimi amici in Italia. Io sto trasmettendo da Tiberiade nel lago di Galilei in Israele. Qui ho il mio studio, la mia accademia. Qui vengono allievi di tutto il mondo per imparare quello che si chiama Gyro Vocal Motion Technique, la tecnica vocale belcantistica del giro. Il movimento del giro, l'uso del giro, come si entra nel giro, come si canta con il giro, il vero bel canto italiano, perché è sparito e come si ritrova questo sonno, questa cosa meravigliosa che è il suono solo del bel canto. Quando io ho iniziato il discorso della voce, non pensavo mai e non sapevo mai assolutamente niente del suono belcantistico, non mi è venuto in mente per niente, perché un giorno io sarò di fronte a voi parlando di un suono particolare che non esiste o esiste pochissimo. Noi tutti vogliamo questo suono, conosciamo questo suono, ma perché non c'è, non si sa neanche dove trovarlo. Per me, tutto il percorso della mia vita con la voce ha iniziato con la mia voce, perché il mio papà voleva che io canto. Lui aveva una voce bellissima e allora lui voleva insegnare a me come si canta. E allora lui ha studiato in Polonia con un grande cantore e lui prendeva quello che si ricordava da questo insegnamento e ha dato a me. Io non mi sono mai sentito bene. Avevo una voce, avevo una bellissima voce, cantavo da quando avevo 4 anni, ma quando sono cresciuta e quando lui mi ha iniziato a insegnare e volevo di più e di più e di più di me, ho sentito che la mia voce non rispondeva. Dopo un po' di tempo sono stata a Rauca. La voce non dava il colore. E non importa che cosa ho fatto e che cosa lui mi ha detto di fare, di manipolare, di entrare con il fiato nella gola, niente è uscito di bene. Allora per me il canto, la musica, ma particolarmente il canto, è una cosa molto 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 importante. Perché da quando ero molto piccola, il canto dava a me un senso di pace. Io sono cresciuta in una casa di sopravviventi del campo concentramento. Tutti e due i miei genitori hanno perso la famiglia. E allora la mia casa era una casa di tanti dolori, di tante persone che venivano per chiedere al mio papà aiuto, che hanno sofferto tutto, e sono sparita io perché non potevo più sentire il dolore e il pianto. E mi sono ritrovata nel mio lettino ascoltando musica, ascoltando il canto. Sono cresciuta in Germania, allora l'operetta era quello che sentivo. C'erano cantanti come Tauber, Marika Roeck, Katarina Valente, tanti, 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 e tutti cantavano bene, Fritz Wunderlich, tutti cantavano e il canto mi ha incantato, è entrato nel mio cuore e io conosco musica che non ho mai imparato, ma conosco questa musica nel fondo della mia anima. E cantavo questa musica e ho scritto musica per me. Ho iniziato quando aveva 6-7 anni a scrivere musica. Il mio papà mi ha messo sulla tavola, mi ha detto canti e io ho cantato. E tutti erano tanto felici con me perché cantavo. L'unica volta che veramente il mio papà era felice è quando io cantavo. Allora, avanti con la storia, quando avevo 19 anni, 20 anni, non potevo cantare più perché mi sono venuti i noduli nelle corde vocali. E ho fatto il primo intervento un paio di anni dopo. Ho fatto il secondo intervento perché dopo di non aver cantato per un paio di mesi, allora ho iniziato con un altro professore e stavamo già in America. E allora il mio papà mi ha portato a un grande insegnante. Ma non è successo niente. Non ho cambiato niente nella mia voce. Il suono se n'è andato, la voce se n'è andata e non ho potuto ritrovare niente di quello che avevo. E allora ho fatto il secondo intervento. E dopo un paio di mesi di non parlare, di andare avanti con un pezzettino di foglio e di... Era una vita terribile, non mi dimenticherò mai. E allora non sapevo che cosa fare perché sono andato al dottore, logopedista. Nessuno mi ha potuto dare il sistema per ritrovare la voce, per rientrare, di usare lo strumento, ma con facilità. Quando ho voluto cantare mi ha fatto male, mi ha fatto molto male. E allora a un certo punto ho detto io non canto più. E allora quando ho deciso di non cantare e nessuno mi ha potuto aiutare, non sapevo che cosa fare, dove andare. E ci sono delle persone nel mondo che vengono a me, che hanno delle storie molto, molto similari. Sono andati a tanti insegnanti e la voce fa male, la voce non torna e loro non sanno che cosa fare. Allora, dopo due, tre, quattro, cinque insegnanti, ho avuto un allievo che aveva nove insegnanti prima che lui è venuto a me. E allora Quando una persona si trova in questa situazione, che non sa dove andare, che cosa fare, come si muovere, ed è in una carriera, è ancora peggio. Perché un cantante senza la voce non vive. La voce è la vita. Una persona che è nata per cantare, una persona che ha l'intuizione della voce, la spiritualità della voce, che è una cosa importantissima, non può restare e non può vivere e non può sentirsi bene senza la voce. Allora, quando io ho deciso di non cantare più, ho iniziato a pregare. Io vi dico la storia come è, non posso dire nient'altro perché è così. Io ho iniziato a pregare, ho detto a Dio una conversazione come abbiamo noi. Senti, Padre mio, io ti prometto. Se tu mi insegni a parlare, non canterò più, ma prendo quello che tu mi insegni e lo do a altri persone che soffrono. Io non voglio dire che questa cosa è andata da oggi a domani, ho fatto una preghiera e la voce è arrivata. No, no, no. Ma quello che è arrivato, sì, erano i pensieri dove trovarla. E mi sono ricordata quando sono stata piccola, nel mio lettino, sentendo le voci dei cantanti di allora. E allora sono andata e mi sono comprata dei dischi, dischi normali, 78, e ho iniziato a ascoltare dalla mattina alla sera Caruso, Tagliavini, Beniamino Gigli, Tebaldi, Calas. Che non potevo mai ascoltare bene. Per me queste voci mi sono entrate nel cervello, mi sono entrate nel cuore e io ho sentito nel mio corpo dove sta questo suono. E questo suono, per essere al 100% sicuro, non era nella gola. Perché non è possibile nella gola di fare queste vibrazioni, di fare queste altezze, questi suoni, questa cosa celestiale. Che viene da un posto che non è neanche nel corpo, che è una cosa che è sopra, al di là del corpo. E allora io ho sentito e sentito, e uno dopo l'altro, un mese, 2 mesi, 3 mesi, e ho pensato. Ore, ore, ore di ascoltare e di pensare. E mi è venuto in mente una cosa, e quello era l'inizio dei grandi regali di Dio. Mi è venuto in mente che la voce è come tutte le altre cose nel corpo. che è un cuore, che è una gamba, che è un stomaco, che non va a funzionare per niente se non ha il master computer. Il master computer è il cervello. E allora ho pensato che non è possibile che si suona questo strumento senza iniziarlo dove inizia. Questo vuol dire che il suono inizia nel cervello, le parole, i pensieri, è tutto nel cervello. Ho pensato che si può ricostruire un cuore, mettere un cuore nuovo, si può prendere i reni e si può sostituire i reni, il fegato, si può fare delle cose incredibili nel corpo, ma non si può fare niente nel cervello. E se il cervello non funziona come deve, allora, anche i pensieri non funzionano come si devono, e anche quello che noi sentiamo dentro, che è la voce interiore, non funzionerà. Allora, questa voce interiore, infatti, è la guida della voce esteriore. Vuol dire che senza quell'interiore e quella sapienza di dove è questa voce interiore, non si può neanche agganciare a quella esteriore. Quello era un pensiero molto, molto, molto rilevante nella mia vita. Perché ho detto, tutto nel corpo funziona per causa del cervello. Se il cervello non funziona, allora il corpo non funziona e non ci siamo. Solo il cervello sa dove è il pensiero. Solo il cervello sa dove è il suono. Solo il cervello sa come nelle corde vocali, che sono due cose piccolissime, si deve mettere ognun suono. Solo il cervello, solo la mente, solo la coscienza sa la conoscenza del suono, della parola, della interpretazione. Allora, quello che si insegna oggi è di prendere quei pensieri e metterli nella gola, dentro lo strumento, del box del strumento, e iniziare a tirare fuori suoni, e io capisco questo, perché entrare nel posto e lavorare nel posto in un modo come insegno io non è una cosa facile, ma è molto facile perché è molto naturale. Non è una cosa difficile perché è naturale. Un bambino che nasce fa il suono, chi lo ha insegnato, fa i suoni grandi, come è possibile? Un piccolo così fa dei suoni che io sento in tutta la casa, ma no, ma sì, perché ha la conoscenza della nascita. Quello vuol dire che lui o lei sono nati così, è una parte della conoscenza naturale con cui noi veniamo nel mondo. Non è una cosa che si insegna. Io voglio sapere quando lui ha lavorato, insegnato, dove, prima che è nato, si è lavorato e è stato insegnato da Dio. Allora, parliamoci chiaro. La tecnica del giro vocal motion, la tecnica vocale della formazione del giro, è quello che va a girare e fa girare la voce, è una cosa talmente naturale che un bambino lo può fare. Ma noi, come siamo? Non siamo disponibili a sentire che la cosa è facile, perché si fa un grande la la la. È così tanto difficile di essere un cantante, è così tanto difficile di fare una carriera come cantante. Sì, è molto difficile, quando si deve lavorare e imparare e stare sul palcoscenico e vivere come viviamo noi oggi. Ma non è difficile di avere la voce e non è difficile di scusare il suono, perché alla fine quello che tu pensi è quello che tu sai. È quello che è la tua sapienza, è quello che è la tua conoscenza, è quello che tu parlerai, non puoi parlare di cose che tu non sai. Allora, se tu prendi un pezzo di repertorio e lo leggi e insegni al cervello questo pezzo, quei suoni, il tempo, tutto quello che ci vuole per imparare un pezzo di musica. Dov'è questo pezzo di musica? È nel cervello. Lo hai messo l'informazione in una certa parte del cervello? E quando tu hai bisogno, lo tiri fuori. Ma, come le cose sono oggi, si mette anche questo pezzo nella gola. Come usare la gola, come usare la lingua, come usare la bocca, come usare i vocali, dove si devono mettere. Dove nella gola si deve manipolare, ci sono migliaia di cose, che cosa si deve fare con il diaframma, si tira dentro, si spinge fuori. Ci sono delle cose che io ho sentito nel mio studio dai cantanti che vengono da altri insegnanti, che non sono credibili. Io inizio ogni prima lezione con la domanda: dimmi per favore dove è la voce? E devo dire che minimo 90% di tutti quelli che vengono, tutti i miei allievi, quando sono venuti mi hanno detto che la voce sta nel diaframma. Perché tutti parlano del diaframma e tutti parlano del tirare dentro e spingere fuori. Ci sono tante varie cose, i muscoli sono qui, i muscoli sono lì, i muscoli sono nel fianco. Ci sono tantissime, tantissime cose e voi vi sapete tutti come cantanti, avete sentito e si parla. Parla, uno dei miei cantanti ha cantato un paio di settimane fa e un tenore è venuto a lui dopo la recita e lui ha detto: senti una cosa, perché l'orchestra non ti copre la voce? Perché la tua voce va oltre dell'orchestra e la mia voce non si sente più con l'orchestra. Allora, che cosa fai tu? Allora il mio allievo ha detto: io faccio quello che mi dice la mia insegnante. Perché iniziare con le persone a parlare di quello che facciamo noi è una... non va bene, in altre parole, perché? Perché ognuno ha il suo stile particolare per spiegare delle cose. Io ti posso dire una cosa e tu la prendi nel modo tuo. E se tu sei il mio allievo, allora io vedo come tu lo prendi, allora io posso fare i cambiamenti. Ma se tu dici a una persona: io faccio così, perché io faccio così, la mia voce sta così, e questa persona nel suo cervello e nella sua mentalità sente quello che dice, interpreta nel modo suo e può fare tantissimi problemi a se stesso. Per questo io dico ai miei cantanti, ai miei allievi: non si parla per niente di quello che noi facciamo nelle lezioni. Se uno vuole sapere quello che faccio io, per favore, c'è libri in tedesco, in italiano, in inglese. Vai a comprare. Allora non si discute la voce. Io posso compartire con voi, condividere con voi quello che io so in un modo, diciamo, grande. Non posso essere e non posso fare dei esempi perché non siete di fronte a me, ma io spero veramente che in quest'anno io farò una masterclass in Italia. Io sto sperando tanto che quello viene fuori e voi potete venire e vedere quando io inizio a lavorare con una voce. E quando io entro nei dettagli di questo lavoro, i cambiamenti sono spaventosi, assolutamente spaventosi, in un senso buono, perché non si può credere quello che è la vera voce della persona che canta. Noi sentiamo una e quella è la voce che noi abbiamo costruito. Non sto parlando dei miei allievi, parlo in generale. Ma nel momento che io prendo la voce fuori della gola e lo metto dentro del giro, la voce, la prima cosa è che diventa giovane, che vuol dire che una persona 60-70 anni può avere una voce di 25 perché non ha mai usato lo strumento vero, ha usato lo strumento non buono, si è rovinato la voce, ma nel momento che si entra nel giro e si sa dove è, come entrare, come muoversi, che cosa da fare, come non respirare per il respiro. Ah, una grande frase, non respirare per il respiro, perché nel momento che tu respiri, come tu senti e hai sentito e lo fai e ognuno, qualcuno, nessuno ti ha detto come fare, ma tutti sanno che si deve inspirare attraverso la bocca e si deve espirare attraverso la bocca. E quello fa lo strumento lavorare. Il problema con questa cosa è solo che quello non è molto aria. E quello, quando si deve spingere fuori l'aria, si deve spingere contro la gola, contro lo strumento, contro i muscoli, contro tutto. Esce fuori, sicuramente escono fuori delle suoni, escono fuori belle voci, non c'è problema, ma il problema con questa cosa è molto, 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 molto conosciuto oggi come oggi. All'inizio la voce è bella, è alta e si muove. Dopo 5 anni iniziano i problemi, si perde il top, si perde le note basse, inizia un po' di ballo, problemi con la mandibola, problemi, problemi, problemi. E allora si va per iniezione di Botox, si va per, come si chiama questa cosa? Iniezioni di, non mi viene adesso, medicine. E allora queste cose sono e fanno male per lo strumento e fanno male al corpo. Quello che io posso dire è che quando la voce sta nel posto giusto, e quello è per parlare e per cantare uguale, perché lo strumento è lo stesso. Per cantare si usa di più e si deve entrare più dentro, si deve girare molto di più, si deve parlare con una dizione, con le parole molto 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 precise, perché l'intenzione della voce, della parola è il giro della voce. Come si fa questa cosa? Si deve imparare. Ma quello che posso dire certamente è quello che dice la Magda Olivero, che ha imparato da Tito Schipa. Le parole cadono sulle labbra, il fiato gli fa correre. Allora, di dove cadono le parole sulle labbra? Come una cosa che viene fuori dalla bocca può cadere? Non è possibile. Allora, Schipa sapeva il giro, Gigli sapeva il giro. Io spero molto, molto, molto che in un paio di settimane mi verrà un'intervista che ho fatto tanti anni fa con Rina Gigli, la figlia di Beniamino Gigli. Abbiamo parlato ho fatto un film per il centenario di Gigli, durante il tempo che ho vissuto in Italia. E allora abbiamo parlato, è una cosa che mi ricordo molto più di tutt'altro, è che lei mi ha detto, quando è morto mio papà, volevano sapere che cosa aveva lui nella testa, di dove lui tirava fuori questa voce. O questi voci perché lui poteva cantare e così deve essere. Infatti, e quando il giro c'è, è così, tu puoi cantare e sei senza limiti, senza fine. È un giro che ha il potere di essere un soprano, un mezzo soprano, un tenore, un baritono, ma può cantare del tutto perché nel momento che tu pensi il suono nel posto giusto, senza spingere, senza forzare, senza manipolare, senza niente, allora il suono esce fuori da te di un posto che tu non sai dove è, ma tu sai le parole. E se io ti dico la parola il terzo occhio, allora immediatamente ti viene una idea New Age. Il terzo occhio non è New Age. Dal terzo occhio si parla nella Kabbalah, si parla nella Bibbia. Il terzo occhio è una cosa fisica. È il giro che ha bisogno un modo per uscire, che ha bisogno un modo dopo il girare di uscire il suono, esce fuori e cade sulle labbra. Dove è l'intenzione della parola, la parola stessa, e fa la combinazione tra il suono, il consonante e il vocale. Allora, in questo momento, se tu stai di fronte a me, nel pianoforte, io ti insegno in che modo va il suono e come si muove e come entra e come gira e come esce e come si unisce con la parola senza mai mai, mai, mai toccare lo strumento, senza mai toccare il dentro della bocca, senza mai tirare sullo strumento, forzare lo strumento, mettere in movimento i muscoli. Non ha bisogno di gridare per avere uno suono bellissimo, grande, un suono con soprasuoni, una bellezza che si unisce al cielo, che va fuori di te, che non è più parte, non fa parte del tuo corpo, ma fa parte della tua anima. Ed è questo che si deve ritrovare. È sparito l'anima del canto, è sparito l'anima del cantante riunirsi con il canto spirituale. Pensare che il canto non è una cosa che si va a comprare in una lezione o si va a comprare in un supermercato. Il canto è una cosa divina e le voci erano divini e sono divini e rimangono divini e abbiamo le voci nel mondo che sono divini, ma abbiamo dimenticato di dove devono venire, come si devono riunire con il divino e che cosa dobbiamo fare noi per dare la voce, il supporto, l'aggancio. E l'aggancio è un aggancio fisico, ma non molto, è un aggancio spirituale, molto. E se tu puoi immaginarti per un attimo, solo per un attimo, che il giro sta nel punto più alto della testa, dentro, non fuori. Il giro è una cosa che si muove senza di te, perché è naturale e l'aria si gira nella testa, se tu vuoi o non vuoi, si gira. E allora, quello che insegno io è come agganciarsi a quella aria infinita che viene sempre ogni momento della tua vita e sta dentro il tuo corpo, senza che tu fai assolutamente niente. Per questo ho detto, respirare. Non hai bisogno di respiro, ma devi sapere come attaccarti a questo respiro infinito, usarlo, questo respiro che muove, questo respiro è la parola, e quando tu sai la linea che va da parlare al giro ed è una linea che si può andare infinitamente, non ha dei limiti e per questo anche la voce non ha dei limiti. I limiti che abbiamo noi nella voce oggi sono i limiti della gola, sono i limiti di quello che abbiamo dimenticato della voce. Quello che oggi non si insegna più è quello che è andato via dalla nostra anima. Ed è questo, cari amici, e per questo il libro si chiama La spiritualità del cuore. Io vi devo lasciare. Non voglio, perché si può parlare di questo milione e milione di cose, ma io devo lasciare. Vengo la settimana prossima, venite anche voi e approfondiamo ancora di più, ma io prego. Pensate, solo pensate, non fate niente, pensate solo alle mie parole, a quello che abbiamo parlato oggi, a quello che ha fatto una piccola strada dentro di voi. Un bacio grande, un abbraccio a tutti, statemi bene, settimana prossima ci vediamo. Ciao ciao.